www.readyjoe.it e la storia continua. Il Lago Maggiore. Certamente Maccagno doveva essere già allora un centro importante e lo testimoniano le sue torri antiche, la sua planimetria, le strade strette scavalcate da voltoni con feritoie. Ottone, concedendo ai Mandelli, se ne assicurò in pratica il processo. I maccagnesi guadagnarono il vantaggio di dovere tasse solo ai loro feudatari e di essere governati secondo statuti speciali, di sottrarsi a una sorta di contributo che non fosse dovuto all'imperatore. La loro indipendenza non venne meno neppure di fronte alle prepotenze del conte Franchino Rusca, che nel 1644 venne addirittura condannato a una multa di 10 ducati d'oro da versare ai maccagnesi a mo' di rimborso per i torti e i danni da essi subiti. Nemmeno gli svizzeri lasciarono segni nel piccolo feudo. Si arrivò alla fine del Cinquecento. A Maccagno si teneva già il mercato in alternanza con Luino e fu proprio l'indipendenza del borgo a determinarne la decadenza, perché in quel periodo vennero impedite le esportazioni dal Ducato di Milano di moltissime merci. E anche Maccagno, territorio a sé, fece le spese di questo provvedimento. Dal 1622, per circa un secolo, i Mandelli godettero anche del diritto di battere moneta. Quanto ai commerci, va però aggiunto che accanto a quelli legali, favoriti dalle esigue tasse, se ne svilupparono altri, vietati nel territorio circostante, come quello del sale che veniva portato in paese e venduto agli svizzeri e agli abitanti delle terre vicine. I feudatari chiudevano un occhio anche sul fatto che tale commercio aveva attirato in paese individui di ogni risma che lo esercitavano sfacciatamente, trafficando addirittura direttamente con il porto di Genova, dove il sale arrivava via mare. Stessi metodi, trasporto via lago o attraverso il confine nei boschi, ma con maggiore discrezione e per diversa mercanzia, zucchero, caffè, bionde, saccarina, andato da vivere a generazioni di spalloni che, conoscendo palmo a palmo il territorio dell'Alto Luinese e il tratto di lago verso la Svizzera, hanno giocato a rimpiattino con i finanzieri fino ai giorni nostri. Era tipico, particolarmente negli anni 50, sentire nelle nostre valle commenti del tipo: «Ma t'hai visto il Giuseppe? L'arrangiala ca, i Schisvelt, e i danè? L'avrà fai una qual bricola?» Il tutto detto senza malanimo, anzi quasi quasi con una punta di segreta invidia per chi osava infrangere la legge. Purtroppo le merci e i metodi del contrabbando si sono adeguati ai tempi e certamente dal Palone, da Poppino, da Zenna non passano più solo tabacco e zucchero. Probabilmente anche sul Verbano vennero utilizzati strumenti più sofisticati come il mini sottomarino conservato in un museo svizzero dedicato ai contrabbandieri e alla Guardia di Finanza, loro eterna antagonista. D'altra parte, la posizione di Maccagno è particolarmente favorita per i trasporti via lago, perché si trova su uno dei punti meno larghi dell'intero bacino. Con la sponda piemontese, tra Cannole e Cannobio, a meno di 2 chilometri. In una villa su quel tratto di costa soggiornava nel 1871 Drangheth Pasha, diplomatico egiziano che si incontrò in un albergo di Cannobio nei primi giorni di dicembre con Giuseppe Verdi per definire il contratto per la prima rappresentazione della Ida al Cairo, rappresentazione che ebbe luogo il 24 dicembre dello stesso anno. Risalendo lungo il lago si incontrano in acque svizzere le isole di Brissago, cui abbiamo già accennato, anticamente chiamate Isole dei Conigli. I frati umiliati che l'abitarono vi coltivavano un terreno che era considerato fertilissimo, ma frequentemente devastato dalle inondazioni. Su queste calamità naturali, purtroppo consuete per gli abitanti delle sponde del lago, si hanno informazioni dettagliate fin dal secolo XI. Negli annali del Muratori si parla di una piena nel 1178 con innalzamento del lago a 10 metri sopra il livello ordinario. Nel XVI secolo le piene si ripeterono per parecchi anni e sempre nel periodo attuale, e la stessa cosa accadde nel 1640 e nel 1704. Il 4 novembre di quell'anno il lago si alzò di 6 metri e mezzo. Si legge anche in vecchie cronache che quell'anno la pioggia continuò per più di 40 giorni, dal 4 ottobre al 20 novembre. E nel 1800 si ricordano 5 piene, la più grave delle quali si verificò nell'ottobre del 1868. Il livello delle acque salì di 7,6 metri. Simile a questa, per imponenza del fenomeno e per i danni causati, fu quella del 1907. La prealpina, illustrata, riporta a proposito di questo evento anche due fotografie che ritraggono a Pallanza i pontili di approdo sommersi e un corteo nuziale costretto a percorrere in barca le vie del paese. Nello stesso articolo si nominano tra i paesi maggiormente danneggiati anche l'Aveno, Luino e Maccagno. Nel nostro secolo si sono verificate, secondo i dati dell'Istituto Idrobiologico di Pallanza, altre due piene, con innalzamenti delle acque superiori a 4 metri. E nel 1943 è entrato in funzione la diga della Miorina a Sesto Calende. Il suo controllo è affidato a una commissione internazionale. I fenomeni di piena venivano sovente trasformati in vere e proprie burrasche dall'impeto dei venti. I principali suverbani sono l'Inverna, che spira da sud e a Pallanza si divide in due rami, uno verso il fondo Toce e l'altro verso la Svizzera. Il Levante, che da Luino spira verso Intra. La Tramontana, che scende dalle acque svizzere e percorre il lago fino a Sesto. Il Mergozzo, che spira sulle isole Borromee. Il Monte Ceneri, che dai piani del Magadino soffia sul primo tratto del lago fino a Brissago e Pino. Quest'ultima località è ormai sul confine, posta di fronte ai monti del Canton Ticino, allo Zeda e alle rocce del Gridone. Il promontorio, ai piedi del quale sorge il paese, è rivestito da boschi di castagni ed è percorso da sentieri che consentono di raggiungere dapprima l'antico nucleo di Bassano, con una splendida chiesa romanica, poi gli alpeggi, ormai quasi del tutto abbandonato, dei monti di Bassano, in vista del lago Delio. È l'unica zona di pascolo rimasta, assieme con l'alpeggio di Monti di Pino, che lo fronteggia al di là della Valle Molinera. www.redigio.it e la storia continua.